Ed eccoci qua ritrovati di nuovo, un benvenuti e benvenute al GR quotidiano, sempre in diretta. Sono le 20.08 di oggi, sabato 17 dicembre 2011.
Sì, vogliamo cominciare subito con le notizie di oggi, di ciò di cui parleremo. Quindi grande spazio a tutte le iniziative contro Casa Pound che si sono svolte oggi in Italia.
Passeremo poi per in Val di Susa, andando al Notav.
Poi parleremo di nuovi sbarchi a Lampedusa e alla fine dell'iniziativa indetta per domani a Mineo.
E allora, dicevamo, Casa Pound si chiede in tutto il territorio nazionale, le realtà, le associazioni, il movimento, insomma, in genere, i movimenti antagonisti, chiedono la chiusura in tutta Italia di Casa Pound, che possiede diverse, e che si è costituita associazione, che possiede diverse strutture nell'arco del territorio nazionale, soprattutto negli ultimi anni, e che, ricordiamo, sta facendo molti proselitismi all'interno di quelle che sono le scuole, con la parte studentesca che si chiama blocco studentesco. E dicevamo, a Palermo, concentriamoci un attimo sul nostro territorio, sono state due le iniziative fondamentali, e diciamo fondamentalmente Occupy e Massimo ha indetto e fatto un presidio per, appunto, che chiede la chiusura alle autorità, alle istituzioni, mentre un lavoro forse un po' diverso è stato fatto nel quartiere Noce, in cui è stato fatto un volantinaggio proprio nel quartiere in cui c'è la sede qui a Palermo di Casa Pound, e dove appunto è stato fatto un volantinaggio sia tra le persone che via via si andavano incrociando in questa passeggiata all'interno del quartiere, che in teoria dovrebbe essere di Casa Pound, ma di Casa Pound non è, e oggi è stata una dimostrazione,
ma anche nei negozi
perché appunto nel sito di Casa Pound Palermo spunta una lista. Nell'unica iniziativa sociale che ha fatto, così per poterla chiamare, ha fatto Casa Pound, cioè quella giusta di appunto di rifare un campetto sostanzialmente, quindi un'iniziativa abbastanza populista, non che sia sbagliata in generale, ma assolutamente populista, diciamo, rispetto a tutto il resto, e ha fatto risultare una serie di liste di nomi di commercianti, negozi che sono in quel quartiere e che normalmente hanno firmato un'iniziativa che comunque è giusta a prescindere, diciamo, comunque per il proprio figlio lo si vuole vedere, sì, giocare, comunque si vuole avere un posto dove poterlo fare mandare a giocare. E quindi si è spiegato a queste persone, a questi negozianti, che chi sono questi giovani appartenenti a questa associazione, che sono gli stessi che poi fondamentalmente hanno armato il folle che a Firenze ha ucciso le due persone senegalesi, esatto. Dobbiamo dire che insomma c'è stata una risposta molto 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 positiva, nel senso che molti non conoscevano appunto la realtà, e prendendosene conto insomma hanno capito con chi hanno a che fare. A Firenze naturalmente c'è stata la manifestazione più imponente, che ha detto no al razzismo, 20.000 persone. Nel pomeriggio c'è stata una contestazione da parte di alcuni centri sociali e delle realtà auto-organizzate al sindaco Renzi, che intorno alle 4:30 aveva un incontro lì in centro a Firenze, per cui non si è lasciato scappare questa occasione, ricordando appunto cosa ha detto Renzi nello stesso giorno dell'omicidio, con dichiarazioni che andavano quasi ad accettare il fatto che possa esserci costituirsi un'associazione che è di chiaro stampo fascista e razzista.
Xenofobo.
Dicevamo, a Milano e Napoli, Milano, Genova, Napoli, Bari, le altre manifestazioni. A Milano ci sono stati dei momenti di tensione perché la polizia sostanzialmente ha bloccato a un certo punto il corteo, che insomma spontaneo, comunque però partecipatissimo, con la realtà, con le appunto realtà senegalese della città.
Va bene, adesso possiamo passare a parlare del... Parliamo del Notav?
Parliamo del Notav, ok, sì. Per quanto riguarda i Notav, adesso la situazione, diciamo, non accenna a spegnersi. Sì. Noi volevamo mandare un contributo molto importante uscito in questa settimana da parte del giovane Yuri, un ragazzo che è stato fermato, è stato colpito da un lacrimogeno in pieno volto e che ha subito dei danni abbastanza gravi, ma che per fortuna, diciamo, ha potuto rilasciare questa intervista dimostrando che comunque la sua situazione fisica non è grave. Fondamentale è ancora una volta vedere la determinazione di queste genti, di quei territori che non demordono neppure quando subiscono dei danni anche abbastanza importanti. Ecco, quindi il contributo.
Ti puoi raccontare, Yuri, com'è andata e cosa ti hanno detto i medici?
Allora, io saluto tutti. Io adesso fisicamente sto abbastanza bene. I medici mi hanno riportato un trauma cranico. Ho tre fratture, una qua nell'orbita dell'occhio, e qua nelle tempie e una qua dietro. Questa qua dietro è che l'ha comportato un po' più danni perché mi tocca dei nervi e muscoli facciali che mi portano a questa paralisi facciale. Non riesco a muovere bene i denti nella bocca, la bocca e l'occhio sinistro. Poi per il resto va tutto bene, l'occhio è salvo, l'udito penso anche, dovrò ancora fare delle visite. Mi porto solo delle bruciature qua in testa, ma poi per il resto va già molto meglio.
Ecco, Yuri, i medici quanto ti hanno dato per una guarigione, diciamo, completa? E inoltre mi pare che ti abbiano comunque detto che potresti comunque avere dei danni, io spero di no perché sei un ragazzo giovane che ha una capacità di recupero enormi, ma ti hanno paventato l'ipotesi che potresti avere dei danni magari duraturi nel tempo.
Sì, io dovrò stare a una prognosi di 30 giorni, una prognosi di riposo completo, non riesco neanche tanto a camminare perché giro la testa e sì, avrò dei danni. Potrò riportare i dettagli.
Sì, insomma, come sentite, questo è un video, una video intervista che è su YouTube, potete andare a vedere voi stessi. Insomma, è molto, molto interessante. Poi, appunto, un altro spezzone, vediamo se riusciamo a farlo sentire.
Perché? Ecco, forse questo. Hanno detto i giornali, i media. Hanno riportato il fatto, ma non era un italiano, dunque se non era italiano, se non era un italiano era sicuramente un black bloc. Tutti noi chiaramente sappiamo che tu sei molto più italiano di altri italiani che vivono in Italia, ma la domanda è che cosa ti ha spinto ad andare a manifestare, tu che secondo loro non sei italiano?
Io non sono italiano perché ho la cittadinanza danese perché mio padre è danese, io sono nato in Italia e ho sempre vissuto in Italia, io mi sento cittadino italiano e io sono andato lì per difendere la mia terra in cui abito e il mio futuro in questo paese, perché questi sono i miei ideali.
Ecco, secondo te adesso ad onore del vero valeva la tua volontà di andare a manifestare all'8 dicembre? E tutto quello che ne è conseguito aveva un suo perché, cioè nel senso ne valeva la pena di fare quello che hai fatto?
Sì, se no non l'avrei fatto.
Ok, grazie.
Perché per starmene qua seduto su un divano non avrei risolto niente.
Ok, grazie molte.
Beh, questa è una lezione, diciamo, molto importante da parte di un ragazzo veramente, veramente, veramente giovane, ma veramente determinato. D'altro canto, anche come il padre, sono due personaggi assolutamente noti nel movimento Notav per la propria caparbietà e determinatezza nel lavorare, anche nel costruire le baide di resistenza che quotidianamente si fanno nel territorio della Val di Susa. C'era una fiaccolata che ieri c'è stata, Marcello.
Sì, è stata ieri sera, nonostante la pioggia e il freddo. più che altro è arrivato l'inverno. Più di 500 persone hanno percorso le antiche vie di Giaione, che sarà, diciamo, un fortino della zona Otav, per denunciare appunto ciò che sta succedendo, la violenza dello Stato a danni dei manifestanti l'8 dicembre, come abbiamo sentito appunto l'estratto di Yuri. Cioè, la denuncia che fanno da chi è lì è appunto che ciò che sta succedendo in Val di Susa ha dell'incredibile per chi non lo vive. E forse realmente noi non possiamo capire quello che è, quello stupro che stanno subendo quelle persone che non hanno nessuna difesa da parte di nessun ente.
Oltretutto, adesso la beffa sulla beffa sulla beffa, che ormai dopo 20 anni stanno costruendo delle mura praticamente di cartongesso nel momento in cui hanno visto che il reticolato non bastava più. Quindi la resistenza sempre comunque in Val di Susa continua, sicuramente continuerà da 20 anni, e sicuramente continuerà anche per i prossimi 20 anni se ce ne fosse bisogno.
Va bene, sì, comunque la fiaccolata è stata molto partecipata, ha toccato numerosi paesini, roccaforte di quella zona. Vogliamo passare a un'altra triste notizia che riguarda Lampedusa, dove 69 profughi sono stati avvistati. Quindi da oltre 3 ore gli immigrati sono lasciati lì senza, diciamo, al freddo, al gelo, in attesa di sapere la loro destinazione. Questo sempre le parole del sindaco, il famosissimo sindaco di Lampedusa, Del Rubens. Quindi tra loro ci sono anche donne e bambini, alcuni profughi sono stati accompagnati al pulmonatorio per ipotermia, ma nessuno di loro versa in condizioni gravi. Spero le istituzioni si muovano presto, le solita ramanzina del sindaco. Quindi
certo, comunque una brutta gatta da pelare averla nel, come dire, come se lui non fosse l'istituzione che si dovrebbe muovere, tra le istituzioni si dovrebbe muovere subito. Chiaramente cercheremo di tenere aggiornata questa situazione, magari di fare anche qualche collegamento, così che anche domani stesso, anche sul sito, immediatamente nelle prossime ore, possiamo dare degli aggiornamenti rispetto
a queste 70 persone, o se ce ne sono eventuali altri, anche se il tempo è brutto.
Esatto. Abbiamo altre notizie?
Sì, abbiamo un annuncio da fare, perché domani sarà la giornata promossa dal Forum Sociale Mondiale di Dakar in tutto il mondo, affinché ogni cittadino possa decidere liberamente dove costruire il proprio futuro. Quindi è la giornata mondiale
contro
le frontiere e sulla libera migrazione. E chiedono, vogliamo costruire per il 18 una mobilitazione regionale fra tutte le realtà di base che lottano contro il razzismo.
Quindi un appello.
Sì, esatto. E vogliamo che la Sicilia non sia più considerata, oltre che pattumiera di rifiuti, una polveriera di ordigni di morte e di micidiali basi militari USA e NATO. Vogliamo che si tagliano le crescenti spese militari, quindi una demilitarizzazione della zona, e vogliamo che sia garantita la circolazione di tutte e tutti i migranti che passano da qui.
E l'appuntamento, quindi?
L'appuntamento è alle 11 di domenica al villaggio degli Aranci di Mineo.
Quindi domenica 18 al villaggio degli Aranci di Mineo.
Esatto.
Va bene, allora poi solita continuano. Una notizia che è importante comunque, desta scalpore in un paese in cui non esiste più una normalità a cui eravamo abituati. A proposito dei CIE, è stata in maniera, diciamo, silenziosa dato finalmente il permesso a giornalisti e parlamentari nel poter andare a visitare i CIE e controllare che situazione c'è lì dentro. Ricordiamo che da più di un anno e mezzo sicuramente i decreti di Maroni avevano vietato appunto l'ingresso non solo ai giornalisti ma anche ai parlamentari, che diciamo formalmente dovrebbero essere per Costituzione la garanzia della di una situazione democratica, se così possiamo definirla, perché comunque sono e se rimarranno sempre dei lager di Stato i CIE. Su questo non ci piove, a prescindere che qualcuno possa andare a visitare, però questo la dice lunga su quello che, diciamo, cercava di tenere nascosto. Speriamo che questa situazione non si ripeta più, qualora dovessero accorgersi che è scaduta questo provvedimento, perché poi alla fine di questo si tratta. E quindi, insomma, con questo chiudiamo, vi salutiamo.
Vi diamo appuntamento con l'informazione di Banda Radio alla prossima settimana, a lunedì.
Esattamente, sempre alle 20 in diretta.
Vi ricordiamo che potete ascoltare le repliche e le registrazioni delle nostre trasmissioni, i nostri giornali radio, i famosi podcast sul nostro sito www.bandaradio.info. Con questo è davvero tutto, vi salutiamo.
E allora a lunedì, fra mezz'oretta il podcast di questa puntata. Ciao.
Ciao.